Ritratto. Di Dora Celeste Amato, Pierro e la lingua del parlar materno. Un affresco, quello di Giuseppe De Marco, su un canto intimamente affine, un canto diverso nelle sue modulazioni. L'incipit di Maria Corti, del bel libro Le icone della lontananza, carte di esilio e viaggi di carta di Giuseppe De Marco, Salerno Editrice, Roma, recita. Facendosi la parola viaggio immagine e metafora di un processo sia creativo sia critico, essa, al di là delle nozioni di percorso, può significare l'inaspettato, un senso originario delle cose. C'è il viaggio dell'autore verso il testo e quello del testo verso il profondo della propria legge costruttiva, e poi il viaggio di ogni lettore nel testo e del testo nella realtà o nella storia. Nulla poteva essere più indicativo dell'intento dell'autore. Un autore esiliato viaggiatore, sul filo conduttore dell'intero percorso, lungo una scrittura, per così dire, itinerante, narrativa e poetica. I nostri lettori privilegiati, vorremmo dire le nostre anime, sanno bene cosa significa il binomio esilio-viaggio. Dalle lontane Americhe viste o ancora intraviste, dalla dolorosa, umiliante sosta ad Ellis Island, nascosta dalla Statua della Libertà, agli odierni viaggi dei cosiddetti cervelli in fuga. De Marco parte dall'esperienza di Dante, exul immeritus, imprescindibile, che per attraversare con eleganza alcuni viaggi di carta novecenteschi, di grandi autori di varia estrazione geografica, tutti però alimentati, diremmo, dall'incontro magico con l'Italia meridionale o isolana. Per arrivare a un viaggio nel dialetto, quello di Albino Pierro, di Nunce Piz di Mun, Mondadori 1992, il grandissimo tursitano, tanto cittadino del mondo nella sua scrittura e nella sua morfologia filologica, da essere considerato un novello Dante da molti critici e traduttori in tante parti del mondo, in odore di Nobel, molte volte. Citiamo soltanto per amor di chiarezza gli autori avvicinati da De Marco. Il primo è Ungaretti, incaricato da un Virgilio Guida ad Elea, a Pestum, a Pompei, in quel sipario napoletano, come definisce, con felice sintesi, la città partenopea sino alle Puglie, ammaliato dalle icone della luce, del deserto, della pietra, dove incontra il fantasma di Federico II, filtrato dall'ombra di Dante. È la volta poi del siciliano Elio Vittorini, in Sardegna come un'infanzia, quasi un prodromo estetizzante di quella conversazione in Sicilia, storia di un ritorno al primigenio. Ed ecco il torinese lucano Carlo Levi, anch'esso fattosi sardo. Scrittore e pittore, più che mai in Tutto il miele è finito, presenta la Sardegna come ritratto di una persona conosciuta nel tempo. Nella sezione Addenda, Viaggi altri, troviamo le lettere di Pasolini, Il congedo, di Giorgio Caproni, che parla del viaggio come metafora dell'esistenza umana, e a seguire il viaggio terrestre e celeste, l'opera più totale di Mario Luzzi, dedicata a Simone Martini, e poi, dulcis in fundo, Albino Pierro. Perché poi Pierro? Abbiamo chiesto a De Marco. Perché? Risponde riportando le parole usate in quell'ultima parte del libro, nostalgia, ritorno, fuga, esilio. Sono tra gli altri alcuni topoi della sua poesia in dialetto, una delle voci più convincenti del tragico Novecento. Anzi, secondo Luperini, l'ultimo modo possibile di essere poeti oggi. La memoria viaggio come un sogno incastonato nella coscienza, nella consapevolezza dello stare sognando. Ma lo sviluppo di sogni si confonde con la realtà in maniera così inscindibile che lo stesso poeta deve necessariamente proiettarsi in posizione di spettatore. Pierro dunque, anche per De Marco, ultimo dei tanti esegeti del nostro, come pellegrino di uno spirito di nostalgia, di solitudine, di angoscia. Non c'è nessun luogo, leggendo Pierro, dice De Marco, in cui io possa accasarmi. Ho incontrato il poeta nei miei anni lucani, quando era conosciuto solo dagli specialisti, mentre insegnavo lettere al liceo di Sant'Arcangelo. Mi affascinò la persona, tormentata e terragna. e a me, laureato in lettere, filologia dantesca e in filosofia, anche la sua ricerca linguistica. Mi sentii inoltre molto vicino alla sua lucanità, il cui senso primo è quello della riservata ospitalità, come per noi cilentani, del resto lucani storici. Certo, prima di arrivare in Basilicata ho riletto Levi e Isabella di Valsinni, su cui ho anche scritto Nigro, Sinisgalli, Scotellaro. Secondo me, per poter sentire un luogo, esso deve essere preceduto dalla conoscenza dei suoi scrittori. Ma il momento fondamentale è stato l'incontro con Pierro. Ora insegno all'alberghiero di Vallo, al corso turistico, dove i ragazzi sono motivati e forse lavoro più qui che allo scientifico. Certo, avrei voluto fare la carriera universitaria, ma così sono più libero. E studio sempre, spendendo tutti i miei soldi in libri. Non amo la grande città, ho bisogno di concentrazione. La provincia è una patria di dolci galere. Come la considerava anche Pierro, che, da tutti i luoghi dove ha abitato, tornava sempre a Tursi. Un uomo sempre in viaggio, in giro per l'Italia come insegnante di storia e filosofia, e poi finalmente a Roma, nella sua casa francescana di Piazza Ulivella, dove la vostra cronista lo ha intervistato la prima volta. Una dimora eletta a residenza dei sentimenti, dove il tempo viveva sospeso tra i ricordi, pensieri e memoria, l'assenza della madre, la morte, il vento dell'Arabatana, la religiosità, la terra viaggio e ritorno. Frammenti dell'anima che sono diventati i temi della poetica pierrana, in italiano prima, in tursitano poi. Parole e verbi declinati dal grande poeta con struggente malinconia e mai con lacrimosa tristezza. Il 23 settembre 1959 a Roma, di ritorno da Tursi, raccontava: «Avvertii il bisogno di esprimermi in tursitano. Il senso quasi angoscioso del distacco mi aveva turbato. Prima di lasciare la grande casa dei miei, m'ero affacciato a uno dei balconi e avevo contemplato con commozione intensa quanto inusitata quella che sarebbe diventata per me la terra del ricordo. Esso chiedeva di essere tradotto in canto, un canto però che gli fosse intimamente affine, un canto diverso nelle sue modulazioni. Le immagini di un passato mai dimenticato, poiché pietrificato, come sottolinea De Marco, riaffiorano prepotentemente a dilacerare lo spirito, a scuotere l'anima assopita, con sì tal violenza che l'angoscia e la drammaticità della stessa svaniscono. Ed ecco le più grandi istituzioni scientifiche che si interessano al Pierro Tursitano: il CNR, che prese ad esame anche Tursi come abitato campione, la Normale di Pisa. E così scaturisce una sistematica lemmatizzazione di un corpus dialettale scritto di una delle più arcaiche aree linguistiche di radice romanza. Il romanista Gerard Rolfe definirà la scrittura di Pierro vera rampolla di una latinità arcaica, mentre Folena, l'ultima lingua della poesia romanza, incarnazione di una parola vergine e taumaturgica. Contini poi la sente come arcaicissima parlata, vergine di ogni tradizione letteraria. Da De Martino a Fiore, da Levi a Formisano, a Trifuoggi. La lingua di Pierro ricca di quelle parole petrose, tematiche pervase da pessimismo plumbeo, aperto qua e là al balsamo della fede, sono ormai circa 500 gli studiosi del poeta nel mondo e un centinaio di case editrici che hanno pubblicato sue opere, tra cui insolite traduzioni in neogreco, arabo, rumeno, cinese e russo. La sabbia che avvolge per arrivare a Tursi è il Virgilio più fiabesco, per vivere Pierro, è il suo ultimo cantore.